Continuiamo la diretta con un messaggio che il Signore ha messo sul cuore di fratello Giuseppe per condividere con noi tutti. Ho capito, Giuseppe, che non hai preparato niente, hai solo letto hai letto i capitoli rispettivi e adesso vuoi parlare solo dal tuo cuore e vedere quello che il Signore ti dice. Hai analizzato da solo i capitoli, però adesso non hai niente preparato.
Ma bisogna analizzare e capire almeno di
certo,
cosa parliamo.
Sì. Ma meglio così.
Scoprire almeno da quale parte, di quale regione di Galad viene questa. Bisogna sempre aprire gli occhi.
Amen. Ok, allora cominciamo con...
Sempre prepararsi.
Andiamo a Primo Re 17.
Sì. Leggi tu?
Sì, sto aprendo la Bibbia sul computer qui.
Allora, io ho messo una illustrazione di Elia sulla radio. Va bene, è lì che chiama fuoco dal cielo. Andiamo.
Sì. Primo Re 17:1. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab.
Ecco, quindi cosa ha fatto? Ha attraversato il Giordano, che è un fiume grande, specialmente quando è in piena, ed è andato da Acab.
Acab in inglese, Acab in italiano.
Ah, italiano Acab. Ok, scusa. Che Bibbia sta leggendo? La
Nuova Diodati.
Nuova Diodati. Dice Acab, no?
Sì.
Ok, italiano Acab. Allora, Acab era il figlio di un re Israele anticristo, anche lui, antidio. E praticamente lui viveva in Samaria, non è Gerusalemme capitale di Giuda, ma Samaria è capitale di Israele, perché Israele a quel punto era già diviso. Che nei giorni di Roboam, figlio di Salomone, Israele si divise, da una parte era Giuda e Beniamino, e dall'altra parte c'era le 10 tribù, va bene, che era Samaria. E Israele ebbero solamente un re peggio dall'altro. Invece a Giuda ebbero 5 re che erano buoni, abbastanza buoni, Davide e altri. Allora andiamo avanti, allora. Leggi pure.
Verso 1. Elia disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola.
Quindi qua ecco che il profeta si presenta al re di Israele idolatro. Questo è un re che aveva sacrificato suo figlio, avevano lui e l'altro peggio di lui, Manasse, sacrificato suo figlio. Questi erano re che adoravano il diavolo. Questo era un re, Acab, che aveva addirittura sposato la principessa dei Sidoni, e la figlia del re di...
Che erano pagani.
Che erano adoratori di Baal.
Ah.
E lei, sposando la principessa dei Sidoni, figlia del re di Sidone, e aveva praticamente importato l'adorazione di Baal ancora di più, che già c'era, ma molto di più in Israele, addirittura è diventato la legge. Un po' come adesso che in certe chiese fanno una legge, proprio per legge, e devono sposare gli omosessuali, devono far entrare gli islamici in certe chiese.
Quindi un altro esempio di uno che ha sposato una pagana che non doveva, era contro i comandamenti del
Signore.
Contro
i comandamenti di Mosè.
E così ha distrutto il suo regno.
Lo ha fatto peggiorare, era già distrutto, era già, diciamo, avviato la distruzione.
Mm-hmm.
Va bene, che poi arrivò nel giorno di Manasse attraverso la Siria. Andiamo.
Verso 2.
No, aspetta. Manasse era il re di Israele, il re di Giuda, confuso.
Ah, sì?
Sì. Re di Giuda. Invece Israele fu distrutta da Siria, Giuda fu distrutta da Babilonia. Andiamo avanti.
Verso 2. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, rivolgi verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano.
Quindi gli dice: torna nella zona di Galad, che è a est del Giordano, e volgiti a oriente. Quindi attraverso il Giordano vai lontano di qui, che a lui ha mandato una maledizione. Ha detto: non pioverà più su Israele, neanche rugiada, finché lo dico io. Va bene, quindi Dio gli dice: scappa. Oggi molte chiese dicono: rimaniamo qui sedute in panchina e Dio ci proteggerà, manderà rapimento prima della tribolazione, Dio è potente, Dio qua, Dio là. L'importante è che noi siamo qui a grattarci la pancia, perché Dio ci può proteggere questo edificio qua. Invece Dio e i suoi profeti dice scappa, nasconditi. Quindi il contrario di quello che falsi profeti nelle chiese oggi stanno dicendo. Dio è in grado di proteggere questo luogo, è in grado ma non lo vuole fare però. Dio poteva proteggere Elia lì dove era, ma non lo voleva fare, voleva proteggere un altro luogo, lontano, al di là del Giordano, che era un viaggio da Samaria attraverso il Giordano andare all'altra parte, un viaggio che ci volevano diversi giorni per andare. Capito? Oggi per spostarti per esempio dall'Europa al Sud America ci vuole un giorno di aereo. Quindi a quei tempi c'era più tempo per spostarsi dove Dio ha mandato Elia. Andiamo.
E perché non fa Dio in modo come dicono queste chiese? Perché non puoi rimanere dove sei e lui ti protegge e così mostrano tutti la grandezza del Signore, la potenza del Signore? Perché Elia non poteva rimanere lì dove tutti potevano vedere che lui è il vero profeta, che la sua profezia è vera,
perché
che Dio lo usa?
Ci sarebbero voluti molti più miracoli di protezione. Come in Secondo Re capitolo 1, che venivano i soldati a cercarlo a gruppi di 50 e lui li bruciava. Chiamava fuoco dal cielo e bruciava i soldati del re che li veniva a che volevano venire a prenderlo, e che scendeva fuoco e li uccideva a gruppi di 50 questi soldati, 51 per la precisione. Quindi Dio doveva fare questo un po' avanti tempo, prima del necessario. Dio, ove quando è possibile, preferisce sempre usare vie naturali. Quindi Giuseppe e Maria si nascondono in Egitto invece di nascondersi a Betlemme. Quindi Dio usa sempre cose naturali, difese naturali. Quando gli islamici stavano conquistando l'Europa e Dio, invece di mandare angeli a fermare gli islamici, Dio ha mandato i mongoli, Genghis Khan, nel 1200, 1300 e così via, hanno distrutto gli islamici dappertutto e Allah non ha potuto fare niente. Quindi Dio preferisce usare metodi naturali il più possibile. Va bene, okay. Di maniera okay. Che il mondo abbia una scelta, di scegliere tra Dio il diavolo, Gesù e Cristo l'anticristo, la verità, la bugia, la luce e le tenebre. Dio in questo mondo è tutto bilanciato, equilibrato tra il bene e il male, la bugia e la verità, in maniera che la gente possa scegliere tra salvezza, la perdizione, l'inferno e il paradiso, Gesù e l'anticristo, d'accordo?
Ah, allora è anche un motivo per la gente che così devono camminare più per fede che per miracoli e cose sovrannaturali. Devono scegliere per fede.
Esatto.
Non per visione.
Se non è troppo facile, ogni volta che bisogna una cosa schiocchi le dita e Dio fa miracolo. No, invece per fede. Quindi i cristiani morivano nelle arene, i cristiani venivano crocifissi, i cristiani venivano gettati ai leoni, Dio non interveniva, Dio non salvava l'Isacco, ma dovevano morire in croce, venivano perseguitati per 300 anni, uccisi, e i miracoli avvenivano in segreto. Miracoli di guarigioni nelle chiese, nelle case, ma all'aperto Dio non faceva quasi niente, all'aperto niente. Come Costantino vide una visione di una croce, in questo segno vincerai, è uno dei pochissimi miracoli fatti ai non credenti. Va bene?
Sì.
Dio di solito usa le vie naturali. Va bene?
Ok. Dio continua ad Elia. Verso 4. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. 5.
Quindi, vedi, qui diciamo Dio usava sovrannaturalmente dei corvi a portargli la carne perché non era possibile trovare carne. Però quello che poteva ricevere per vie naturali, Dio si aspettava che usasse le vie naturali. Per esempio, vai in un posto dove c'è l'acqua da bere, c'è un torrente, era già là. Va bene, Dio poteva avere, che so, l'acqua consegnata ad Elia in un modo miracoloso come la carne, invece no, c'era un modo di ricevere l'acqua in un modo naturale, Dio sceglie sempre il modo naturale, e i corvi invece portano la carne probabilmente rubata a casa di Jezebel e di Acab, la Gaza ladra.
Verso 5. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano.
Quindi nella zona, diciamo, fuori da Israele. Lì c'era una tribù di Israele, ma poi sparì. sparì completamente quella tribù, che non era difesa, era separata dal Giordano, poco difendibile. Fu la prima tribù a sparire.
Verso 6. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera e beveva al torrente.
Quindi vedete, si può mangiare anche 2 volte al giorno, fratelli. E lì mangiavo 2 pasti al giorno. Quindi niente merende, niente spuntini, niente pranzi. In inglese si dice brunch, quando mischi colazione e pranzo. Brunch, breakfast and lunch. Breakfast, lunch diventa brunch. E poi la cena, quindi 2 volte, e lui si faceva la grigliata, la grigliatina, un po' di legna e via.
Verso 7. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese.
Va bene, quindi si seccò, ecco che qui Dio apre una
E
porta.
perché si seccò se lui era nella volontà di Dio?
Perché Dio aveva una volontà. La volontà di Dio cambia, non è sempre la stessa. Non è i comandamenti di Mosè che sono così fermi. Non è i comandamenti di Cristo che non cambiano mai. Qui vediamo un esempio, le chiese morte che sono sedute nelle panche a poltrire. E poi vediamo i discepoli attivi che si muovono e si spostano, come Gesù, i discepoli, adesso qui, adesso là, questa città, quella, dove invece costruiscono un cimitero, chiamata chiesa della domenica mattina, e lì si siedono come morti. Se hai visto mai un morto seduto su una tomba? Così sono le chiese edificio. Purtroppo sono piene di pecorelle dolci e dolcissime che dobbiamo raggiungere con la verità. Dio si sposta in un combattimento, nessun comandante sano di mente guida i suoi soldati con le strategie del giorno prima e dall'anno prima. Qui ci sono cristiani nelle chiese morte che seguono strategie di 1000 anni fa. Seguono strategie di 2000 anni fa.
2000 anni fa era la volontà del Signore, quindi era giusto farlo a quel tempo. Allora dicono che continuiamo così, però non sono aperti a cambiamenti. Vado avanti?
Sì.
Verso 8. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: Levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Verso 10. Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: Va a prendermi un po' di acqua in un vaso perché possa bere. 11. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse: Portami anche un pezzo di pane. 12. Ella rispose: Come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho.
Quindi come vedi qua è un po' un esempio di come sarà la tribolazione, il tempo della fine. Io so che tutti i miei anni di girare il mondo nel mio piccolo, le mie piccole evangelizzazioni, Dio ha usato tante volte delle piccolissime persone per aiutarmi e a volte viaggiavo così e non sapevo dove dormire, ero con dei fratelli, ho fatto centinaia di viaggi di evangelizzazione in naz diverse nazioni, diverse città e praticamente Dio non mi ha mai fallito.
Ma
Ho sempre provveduto persone più impensabili per aiutarci. A volte ho usato una mendicante, eravamo lì nella zona di Cuba. E il signore ha usato una mendicante una notte per trovare un posto per ospitarci. Sai
Wow.
che, eravamo in tre e ha detto: Guardaci, veniamo a dormire a casa tua, possiamo? E fa: Guarda, dove abito io, voi non vi piacerà, io la mia casa è proprio. Vi porto io in un posto. Ci ha portato, c'era una chiesa, e però ha bussato alla porta, non c'era nessuno nella chiesa. E a fianco c'era una signora che però ci ha aperto la sua porta e era mezzanotte. Tutta spaventata, insomma, alla fine che andiamo a evangelizzare quella zona lì, ci ha aperto la porta, ci ha ospitato e si è rimasto lì un mese e mezzo. E perché così, signore, come Gesù ha detto, quando Gesù ha detto non andate di porta in porta, di casa in casa, non parlava di non evangelizzare porta in porta, come certi capiscono in contrario, parlava di non andare a fare accattonaggio di porta in porta. Dice, quando trovate una casa che vi riceve, rimanete lì finché ripartite. Infatti siamo rimasti lì finché è cominciata la persecuzione, siamo dovuti spostarsi in un'altra nazione addirittura. Andiamo.
Sì, voglio chiedere, ma com'è possibile che Dio qui manda Elia a Sarepta dei Sidoni? Hai detto che i Sidoni erano idolatri che adoravano Baal.
Sì.
Questi erano il popolo di Jezebel.
Sì, sì, sì.
E come mai Dio manda Elia a un popolo di pagani,
sì,
idolatri?
Infatti io
trovare rifugio lì.
Infatti io ho parlato in passato che il Signore una volta mi ha dato una visione che nel tempo della tribolazione ci nasconderemo sotto la neve. Saremo, come dice Apocalisse, cos'è, 12:14, ci nasconderemo nel deserto spirituale, dove non ci sono chiese, non c'è cristianesimo, e ci nasconderemo anche in posti a volte dove è sotto il marchio della bestia, cioè, e ci ospiteranno per esempio persone che hanno case in campagna e che hanno il marchio della bestia, e noi ci presenteremo come amici, come persone normali, eccetera, e loro ci ospiteranno lì magari per prendersi cura degli animali. E gente che non ci scoccerà che avremo il marchio della bestia, no? A volte è così, però magari saranno cose momentanee. Altre volte ci saranno accampamenti, capito? I 144.000 guideranno i gruppi ad accamparsi tra i boschi. Per questo dico a tutti i fratelli, procuratevi tende. Tende migliori sono tende per 4 persone che possono essere facilmente trasportabili. Quindi se siete 12 prendete 4 tende più un paio per i bagagli. Il Signore mi ha fatto vedere accampamenti di 100-200 fratelli nei boschi, che arriveremo a quello. Quindi tu chiedevi?
No, pensavo che sicuramente in Israele c'erano alcune famiglie pronte a ricevere Elia, aiutarlo, nasconderlo. Perché Dio lo manda a una nazione pagana, a una vedova fuori,
sì,
di Israele?
Infatti, come vedremo più avanti, c'erano gruppi di profeti nascosti nelle cave, nelle caverne, nelle grotte, vedremo più avanti. Sì, c'era gente in Israele che era nascosta, però in Israele era un po' come tutto era sotto il controllo di Acab e di Jezebel, virgolette, la gente del marchio della bestia, c'erano i soldati di Acab, c'erano i fedeli pretoriani di Acab che tenevano tutto sotto controllo, quindi Israele era un po' come sarà per esempio l'Europa quando sarà tutto sotto gli occhi delle Eurogen Force col marchio della bestia, che sarà il posto più difficile da nascondersi, sarà in Europa. I fratelli che scelgono di nascondersi in Europa, secondo me fanno un grandissimo sbaglio se possono uscire. In Europa devono stare solo quelli che sono paralizzati, infermi, sul letto d'ospedale, Dio li proteggerà, anche se ricevessero il marchio della bestia. Cioè, quando se tu sei paralizzato sul letto e ti mettono il marchio, non ha nessun valore, hanno fatto contro la tua volontà. E, oppure possono rimanere quei cristiani ignoranti, senza offesa, che non conoscono profezie.
Sì, sì.
E allora quelli dovranno morire, morire come martiri, lottando contro, cioè sarà come il tempo del nazismo in Germania, e tu sei un ebreo, è come se tu fossi un ebreo nella Germania nazista, cioè praticamente ci sarà una strage dei cristiani. Cristiani saranno, ci sarà come una specie di genocidio spirituale. Cioè, i cristiani in Europa, che ci sono fratelli illusi, anche nella nostra Chiesa, ci sono fratelli illusi, fratelli fuori binario nella nostra Chiesa, per non parlare delle altre Chiese. Fratelli che credono, che possono rimanere in Italia, in Europa, perché Dio li protegge. Questi dice, ma io Gesù mi ha rivelato. Io ci credo poco a queste profezie, ci credo poco. Io credo più che altro che il Signore lo rivela loro, perché più che rivelazione di Gesù è un desiderio che loro hanno, perché non vogliono alzarsi dalle panche comode della Chiesa dello Spirito di Radio Blast e vendersi la parrucca, il dente d'oro e l'occhio di vetro, tra virgolette. Non lo vogliono fare perché per loro è più comodo predicare il Vangelo mentre bevono cappuccino. Quindi questi fratelli sono fuori binario. Queste profezie, queste rivelazioni che Dio gli ha dato di rimanere, a me il Signore non me le ha date. Quindi non vedo perché il Signore mi deve parlare a me di una maniera e gli altri nostri fratelli di un'altra maniera. Quanti spiriti santi abbiamo qua? Quindi non credo a queste profezie di fratelli che Dio gli ha detto di rimanere. Credo che sono invece un po' lazzaroni e non vogliono uscire dalle loro comode stanno scaldando panche, le panche di Radio Blast, le panche della Chiesa dello Spirito. La panca non è una cosa fisica, non è un pezzo di legno, la panca è nel tuo cuore. Le panche da scaldare sono nel cuore. Cosa si chiama? Sono disobbedienza, mancanza di fede, spirito di agio, di comodità. Non è bisogno di una panca fisica, capite? Io parlo in modo figurato. Se io fossi questi fratelli qua, io per rimanere in Europa dovrei essere assolutamente al 100% impossibilitato a partire. Se non ho soldi, trovo una nave che puoi pulire i cessi. Va bene? Una nave dice: io pulisco i gabinetti, posso mi trasporti? E quando arrivi fai il mendicante, se non hai soldi. Ovunque Dio ti guida, fai il mendicante. Esagerato, certo, ma se rimani lì sarai, virgolette, un ebreo nella Germania nazista e ti manderanno ad Auschwitz. Profetizzato, detto Gesù, Matteo 24, 21 e 22. Ci sarà tribolazione come mai prima. Mai, mai prima. Ma come? C'è già stato Auschwitz, il nazismo, in Siria, Iraq, ISIS, li ha bruciati vivi. Gesù ha detto come mai prima. Sarà peggio. L'Europa sarà una grande Germania. C'è già l'Eurogenforce, che sono tutti praticamente la zucca quadrata tedesca, ce l'hanno. Vabbè, non so più, dimentica i carabinieri dolci che si ragionava. Sai, in Italia dicono un carabiniere non legge, l'altro scrive. In realtà sono le più pecore del mondo.
Sì,
guarda, io ho girato nazioni, sono stato in tante nazioni. Sì, non è vero. Sì. Il carabiniere italiano è un padre di famiglia, è una persona che può ragionare. Ci saranno anche lì cattivi, tutto come nelle chiese, come ti pare, ma in generale. Bene, sì. Fratelli, sta arrivando l'Eurogen Force, che piangerete lacrime, o ci fosse un carabiniere con il quale potevo ragionare. No, adesso ci sarà un francese, un tedesco e un italiano. E l'italiano deve rigare diritto, perché il poliziotto tedesco gli fa rapporto e deve ragionare alla tedesca. Quindi quello che la Germania non ha conquistato durante la Seconda Guerra Mondiale e durante la Prima Guerra Mondiale lo sta conquistando adesso politicamente, commercialmente. Allora.
Sì, sì, sì. Allora, questo capitolo è come un parallelo del tempo della fine, come sarà durante la tribolazione. Elia sta scappando, si sta nascondendo, e non solo si nasconde in Israele, ma cambia nazione. Il Signore gli mostra di andare in un'altra nazione e il Signore per lui provvede il necessario per vivere.
Sì, cosa è che dice Zaccaria 4, 1 in avanti?
Aspetta, Zaccaria 4.
Leggiamoli.
Zaccaria 4, 1. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno e mi chiese:
ecco,
che vedi?
Vai avanti fino al 6 magari così.
Mi chiese: che vedi? Io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 ulivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra.
E questa è una profezia sui due profeti, il tempo della fine, Apocalisse 11. Ah. Va bene? Mm-hmm. Vai avanti.
Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio signore?
Quindi sta parlando dei due profeti, di Apocalisse 11, c'è una profezia che ancora non è stata adempita, si adempirà negli ultimi 42 mesi di tribolazione, come dice appunto scritto, Apocalisse 11, versi 2 e 3. Vai avanti.
5. L'angelo che parlava con me rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io dissi: no, mio signore. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele. Non per potenza, né per forza, ma per lo mio spirito, dice il Signore degli eserciti.
Zorobabele è un uomo di Dio che fu nella dinastia di Gesù, va bene? E lui, ai tempi dei profeti Zaccaria e Ageo, lui è quello che supervisionò la costruzione, la ricostruzione del secondo tempio, Zorobabele. Hai finito?
Sì.
Ecco,
Quindi anche qui il Signore dice che è Lui che con la sua potenza e la sua forza ci proteggerà e provvederà per noi. Non saranno le religioni, le chiese e tutte queste dottrine per proteggerci, e sarà lo Spirito del Signore che ci guida passo con passo.
Quindi se non sono le organizzazioni religiose multinazionali, multimillion dollari, come si dice in italiano, multimilionarie con edifici maestosi, edifici faraonici con una croce attaccata in cima con lo scotch. Non saranno organizzazioni religiose potenti con appoggi politici, edifici aria condizionata. L'anticristo dirà grazie per questi edifici di chiese, grazie, faremo le basi per distribuire il marchio della bestia, d'accordo?
Sì, quindi
non saranno le religioni, andremo nel deserto. Apocalisse 12:14, la chiesa, la donna sposa di Cristo va nel deserto, mentre la chiesa mezza addormentata, Apocalisse 12:17, viene distrutta, viene attaccata, Apocalisse 12:17, è distrutta, Apocalisse 13:5, viene distrutta.
Sì,
va bene? Ricordate
la
sua sequenza. Chiesa sposa protetta, Apocalisse 12:14. Chiesa mezza addormentata, attaccata, Apocalisse 12:17, e distrutta, Apocalisse 13:5.
Sì.
Daniele 11, dal 31 al 35, chiesa attaccata e distrutta. E anche Matteo 24. A posto?
Sì, amen.
Allora,
vado avanti con Primo Re 17,
sì. Verso
11. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse: portami anche un pezzo di pane. Ella rispose: come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo.
Questo è un esempio di chi ci aiuterà nella tribolazione. Dio manda il profeta Elia a farsi aiutare da una vedova così povera che sta mangiando l'ultimo pezzo di pane e morire. E Dio lo manda a questa vedova pagana, in un luogo pagano, una vedova che sta morendo di fame, e dice: quella ti proteggerà. Quindi i fratelli, ci hanno scritto dei fratelli, hanno detto: noi ci sono dei fratelli che dicono, stanno preparando grandi quantità di cibo per la tribolazione, per noi e per altri fratelli. Io vi consiglio, regalate tutto, andate in orfanotrofio e regalate, non vi serve accumulare per la tribolazione.
Ma anche noi abbiamo detto di mettere da parte cibo non deperibile, acqua.
Ma no, non per la tribolazione, fino ad allora. Il problema è arrivare alla tribolazione, che quello è il difficile, arrivare alla tribolazione,
okay.
Capisce? Quindi preparare scorte per questo, che ci sarà il crollo finanziario, la gente diventerà cannibale in certi posti, cioè si ammazzeranno per un pezzo di pane, va bene? Quando ci sono crisi nazionali, un terremoto, quello che... l'acqua inquinata, non puoi bere, la gente si precipita sui mercati e fa scorte di acqua,
sì. Scorte
di cibo, e al supermercato si prende a botte perché quello ha preso tutta l'acqua e quell'altro non gli rimane niente. Tu hai preso 100 bottiglie, dammene 20. No, sono arrivate prima io, botte. Succede nei supermercati. Va bene, scorte di cibo in tempi di crisi, devono viaggiare con l'accompagnamento militare, perché attaccano i convogli di cibo, e questo ci sarà sempre di più.
Quindi preparare scorte di cibo e acqua solo nel caso ci sarà la crisi finanziaria e per i primi 3 anni e mezzo del patto di 7 anni, però non per il periodo della tribolazione?
No.
Perché?
Non appena arrivi
il periodo
della tribolazione, leggi Apocalisse 12:14b.
Cioè, 12:14.
Sì, dove dice la donna fuggì nel deserto.
Ma la donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Quindi la donna viene nutrita, c'è un posto preparato per la donna. Ora, la donna non è un posto al ruscello Cherit, dove è andato Elia, non è un posto. che tutti i cristiani del mondo devono andare in un posto.
In un unico posto?
No, ci sono tanti posti. A me il Signore mi ha mostrato il Sud America, okay. Va bene? A un altro gli mostrerà il Polo Nord, nessun problema, va bene? E qui con la chiesetta, che già abbiamo una chiesetta qui che è arrivata, altri stanno arrivando, i fratelli sono arrivati la settimana scorsa, Emiliano ed Angela sono appena arrivati, altri stanno arrivando, con la chiesetta locale, e noi ci organizzeremo qui, andremo nell'Amazzonia o andremo sui monti da qualche parte e ci organizzeremo. Capito? Ci organizzeremo per evitare il marchio della bestia. Quindi ovunque il Signore vi guida, sceglietevi un pastore, sceglietevi una chiesa, capito? La mia chiesa è aperta, va bene? Chi vuol venire, c'è un prezzo da pagare, bisogna essere discepoli, bisogna essere a cuore pieno, bisogna camminare in unità. Non venite qua a dire: io sono pentecostale, io sono cattolico. Senti, stai dove sei e fai il cattolico e fai il pentecostale. Qui abbiamo una religione diversa, si chiama cristianesimo.
Amen, amen.
Le dottrine religiose non ci interessano, abbiamo già una dottrina, si chiama il Vangelo. Se non vi sta bene, state dove siete e risparmiatevi la fatica, perché qui noi non cambieremo le dottrine per compiacere alle religioni, d'accordo?
Amen.
Però chi vuole abbracciare, sposare, ricevere, seguire, ubbidire al Vangelo al meglio che riusciamo a capirlo, vabbè, potete venire, siete benvenuti, siamo qui se è possibile, ci si aiuta in tutti i modi, però niente assistenzialismo. Cioè non pagate i biglietti aerei a nessuno. Tutti i fratelli che hanno pagato i biglietti aerei si sono pentiti. Tutti. Capito? Mai, mai, mai pagare il biglietto aereo. Perché il Signore mi ha detto, io avevo detto, sacrificate soldi, sì, comprate 50 biglietti aerei. E il Signore mi ha creduto ed è sbagliato, caro Giuseppe, sbagliato.
Sbagliato. Sì, 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 sì.
Io uso i biglietti aerei o della nave, quello che voglio prendere, come test. Non credi, Gesù mi ha detto, non credi che io sono capace di dare soldi per comprare un biglietto. Io sono capace di comprare il biglietto. E perché non lo compro? Perché certe persone vengono solo a darti problemi. Portano qui il loro egoismo, la loro religione, i loro liti, eccetera. Quindi, d'accordo? Quindi se comprate i biglietti aerei state facendo contro il nostro consiglio. E le persone che portate qui, noi non siamo responsabili, sarete voi responsabili, saranno a carico vostro, saranno i vostri pensionati, e dovrete andare voi a dargli i visti, preparare i documenti di visto, l'autorità, trovargli il lavoro, quindi se hanno problemi dopo un anno o due anni è a carico vostro. Qui non si tratta di andare al bar o figli da bere, andare al ristorante al figlio un pranzo, comprare un paio di scarpe, ciao, arrivederci. No, ve lo siete messi in spalla, avete portato qui, e adesso è vostro figlio. Va bene, quindi attenzione, chi ha un orecchio per udire, ascolti. Noi non vogliamo responsabilità, persone che non devono venire e che le avete forzati pagandogli il biglietto. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Prossimo.
Amen.
Dove eravamo?
Revelation 12:14, you did not finalize that she will be nourished and to be discorded not anymore.
Ah, grazie, grazie. Grazie Dora. Dice Dora che non, il cibo vi serve per arrivare alla tribolazione, ma quando arriva la tribolazione, fratelli, è inutile che ammassate il posto perfetto in Italia, sulla montagna perfetta, nella baita perfetta, il rifugio la perfetta, la capannina col balcone, con la seggiolina d'ondolo e con tutto il cibo per sopravvivere 50 anni di tribolazione. No. Perché quando scoppia la tribolazione, quel posto probabilmente sarà già stato avvistato da qualche Giuda e probabilmente, molto probabilmente, dovrete scappare.
Allora, rifugio...
Dovete abbandonare tutto, la baita, lo chalet, il cibo, la Nutella, il cioccolatino, il cappuccino, la seggiola d'ondola e le 10 Bibbie di scorta. Abbandonare tutto e scappare di notte con le ciabatte che avete addosso. Perché? Perché avete appena ricevuto un messaggio che sta arrivando Giuda con le guardie del Tempio per catturare Gesù, domani c'è la crocifissione, virgolette.
Sì, sì, sì.
E dovete scappare lasciando la Nutella, il cappuccino, la spaghettina, la televisioncina, il computerino e tutte le comodità che il diavolo vi ha detto, e la tribolazione sarà una vacanza.
No, 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 no.
Va bene, quindi ascoltatemi il suggerimento.
Quindi nessuno sa dove sarà durante la tribolazione, non possiamo sapere.
Non lo so neanche io.
Perché
dove
il rifugio
sarò.
Non è per la tribolazione.
Dio mi ha detto, il Signore mi ha dato il piano, ma non mi ha dato l'indirizzo però. Il piano è quei fratelli della zona qui, andremo o all'Amazzonia o su qualche montagna qui, che c'è qualche montagna, o nei boschi.
Ah, c'è un bel messaggio che voglio farti ascoltare riguardo i boschi, da parte di Anna, poi te la faccio sentire in audio. È su questo soggetto.
Quindi ci siamo fino a qui?
Sì.
Quindi allora, fratelli che siete in Italia, che potreste vendervi i calzettoni della nonna, le ciabatte, il cappellino e partire, non lo fate? Per me siete fuori dalla volontà di Dio. So che mi avete scritto, ma il Signore mi ha mostrato. A me non me l'ha mostrato. Se l'ha mostrato a voi, fate come vi pare, fate secondo la vostra fede. Ma per quanto riguarda la nostra comunità dello Spirito, è una comunità che deve partire dall'Europa. Perché il Signore credo che ci vuole usare come luce su una collina, e affinché gli altri possano vedere come fare. E non stare in Italia a grattarsi lo stomaco e dire che bella baita, che bella casa che ho trovato in montagna, con l'aria condizionata o senza, stufe, legna, acqua da bere, c'è tutto, persino la caverna da traslocare a 5 km con una sorgenza d'acqua minerale a San Pellegrino. Va bene?
È Apocalisse 12:14?
Insomma, cos'è che vuoi sapere io? Ho già risposto 10 volte. Fai la domanda aimed, piercing, sì. Precise.
Abbiamo letto Apocalisse 12:14,
sì.
Che la donna sarà nutrita negli ultimi 3 anni e mezzo.
Sì.
E tu dicevi che le scorte sono per i primi 3 anni e mezzo. E durante gli ultimi tre anni e mezzo?
No, per
allora,
arrivare fino a là.
E durante gli ultimi 3 anni e mezzo?
Niente. Lì mangeremo con la manna che scende dal cielo, con i corvi che portano la carne e il pane 2 volte al giorno e beremo l'acqua del torrente finché l'acqua c'è. Quando non c'è ci sposteremo a Sarepta, nei Sidoni, virgolette, dove ci sarà una vedova, virgolette, che ci verrà incontro e dirà sto morendo, sto mangiando un pezzo di pane e poi muoio. E tu dovrai dire così dice il Signore. Siamo arrivati lì ancora? Così dice il Signore,
aspetta.
La farina non finirà, l'olio non finirà finché il Signore non manda acqua sulla terra. Cioè, cos'è l'acqua sulla terra per noi, Andrea? Angela?
L'acqua sulla terra per noi è l'acqua della vita di Gesù?
No, sì, ma
però
no.
Però serve anche l'altra, l'altra acqua.
Così dice l'Eterno. La farina non finirà,
sì.
L'olio non finirà,
sì.
Finché viene l'acqua, il Signore manda l'acqua sulla terra. Andrea, cos'è l'acqua sulla terra per noi?
Il rapimento.
Andrea ha battuto tutti.
I didn't know it.
Puoi dire più alta voce, così anche sordi come me possono capire.
Il rapimento,
perché Elia gli ha detto la farina non finirà, l'olio non finirà, finché, e veniva miracolosamente, non siamo ancora arrivati, ma ve lo dico io, arrivava miracolosamente e non finiranno finché non viene l'acqua, Dio non manda l'acqua, quindi il rapimento. Allora, ho fatto un salto avanti, credo.
Allora, leggo i versetti 13 e 14 per arrivare dove sei tu adesso. Elia le disse, non temere, va e fa come hai detto. Ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne farai per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. 15. Così ella andò e fece secondo la parola di Elia e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Elia.
Hai capito cosa succede qua?
Wow.
Questo è già spiegato, è inutile che lo ripeto.
Sì. Ma una cosa che a me sempre mi è un po', diciamo, imbarazzato qui. Come è possibile che un profeta dice a una pecora, prima dai da mangiare a me e poi pensi a te?
Capito, qui c'è una vedova.
È un po'
che gli dice,
io non potrei dire cosa
gli dice, già che mi porti l'acqua, scusa me l'ho dimenticato, anche un pezzo di pane per cortesia, chi è che rifiuta un pezzo di pane? E lei gli dice, guarda, è l'ultimo pezzo di pane che sto andando a fare. e programmavamo di mangiarlo io e mio figlio, e dopo di morire. Era il boccone del goodbye, dell'addio.
E come è possibile?
E lì gli dice, ah, è l'ultimo boccone che stai morendo di fame. E dopo che l'hai mangiato muori ancora lo stesso. Esattamente, hai capito proprio tutto. Ah, ho capito. Allora facciamo una cosa, me lo dai a me, me lo mangio io, e io muoio. Non ti preoccupare, dallo a me, me lo mangio io, abbi, sei maghi e televisione, portatemi i soldi e domani, no, e domani sì, quella famosa, quella donna che cercate si innamorerà di voi, portatemi i soldi e domani vincerete la lotteria. Cioè capirai che fratello Giuseppe si mette alla radio e dice,
no,
le sorelle vedove con figli che stanno morendo di fame, che gli è rimasto mezzo di pezzo, gli è rimasto 10 euro, mm-hmm, mandatola a me. Ed Dio domani si prende ancora.
Ma come?
Cioè cosa direbbero i nostri amati nemici?
Aia, ma è una cosa che sembra un po' egoista, no?
Eppure Dio funziona così. Guarda, dagli una scrittura, Luca 21, comincia dall'inizio, è una storia simile.
Luca 21, 1.
Comincia,
poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella casa delle offerte.
Nella cassa, non la casa.
Nella cassa delle offerte.
Nella cassa, mica la grande come una casa.
Ma non so cos'è una cassa, che non abbiamo una.
Una cassa, sa box.
Forse dobbiamo preparare una.
Ma l'abbiamo. È il cappello che tu passi tutte le settimane.
Sì. Dio è una benedica. Cassa nello spirito.
Se qui
diciamo
mangiamo, ragazzi, è grazie a Angela che passa il cappello.
Ma non è vero, è grazie ai fratelli che lo riempono. No, grazie a me.
Sì, ma se tu non dici la Bibbia, se no non l'avete perché non chiedete.
Sì,
Dio ti benedica per chiedere. Che quei fratelli a volte si scordano.
Gesù vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere.
Questa è un'altra donna che tutto quello che aveva per vivere era un'offerta. E lo mette per i farisei, per i preti. E Gesù non è che dice farisei ipocriti, no. Ridate subito l'offerta. No, perché lei la dà a Dio.
E perché Dio prende l'ultimo spicciolo? Perché lì prende l'ultimo pezzo di pane di una vedova?
Perché Dio ti mette alla prova. Mica ti chiede, adesso ti mette alla prova, vediamo un po' se mi sacrifichi un animale zoppo, una mucca cieca o un cavallo paralitico. Dio vuole il meglio. Ti chiede l'Isacco. Quando Dio ci ha salvato, allora, noi non ha mandato Giuda a morire sulla croce come dice il signor Maometto. Ha mandato il suo agnello senza peccato, Gesù, a morire sulla croce. Dio vuole il meglio, il massimo. Dio non ti giudica che tu dai tanto. Dio ti giudica per quanto ti rimane. Se tu dai tanto, ma ti rimane tantissimo. Hai dato meno della vedova che ha dato l'ultimo centesimo. Per questo Dio ha messo le decime di maniera che anche il mendicante non può lamentarsi. Dice, ma io oggi ho ricevuto solo un euro di elemosina. Ed è 10 centesimi. È troppo? 10 centesimi.
Sì, io lo vedo come, per esempio, il fatto che queste vedove hanno dato a Dio l'ultima cosa che avevano materialmente è come una dimostrazione che loro danno tutto a Dio. Tutto il cuore, tutte le cose materiali, quindi sono disposte a dedicarsi a Dio in tutto e rimanere senza niente perché hanno questa fede che Dio si prenderà cura di loro. Quindi è come un amore completo per Dio.
Infatti davanti a Dio sono più i poveri danno di più dei ricchi, nel senso che il ricco dà $1 milioni al mese, per esempio, e la poveretta dà 10 euro, 20 euro, lei sta dando di più dell'altra, perché quella che dà $1 milione gli rimane 1 milione. Quella che dà 4 euro gli rimane 4 euro. Ha dato di più di quell'altro, quello che Gesù sta dicendo. Dio non ti giudica quello che dà, ma per quello che ti rimane. Per questo che ti ha messo la decima, in un modo giustissimo. Se dai tanto, perché hai tanto. Se invece hai poco, devi dare poco.
Sì, bello. Quindi è come una prova, un test per le vedove che hanno dato tutto a Dio.
Infatti lei è sopravvissuta alla tribolazione, questa donna, perché Dio l'ha benedetto e dopo l'ha benedetto, l'ha dato la farina, l'olio. Altri invece hanno sofferto più di lei perché no, va bene.
Quindi questa vedova nei tempi di Elia si è convertita?
Io credo di sì, infatti dopo, più avanti vedrai la sua conversione.
Ah, che bello.
La vedrai più avanti, tu stai correndo troppo. Poi si è convertita.
Sì, perché lei dice a Elia, come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio.
È il tuo Dio.
Sì.
In qualche modo lei avrà visto negli occhi di Elia qualcosa di... Infatti Dio ha detto, comandato a una donna, una vedova di cosa ha detto? Comandato a una vedova di?
Devo trovare. Ho comandato a una vedova di provvederti da mangiare.
Caspita, questa qui c'è un pezzo di pane che appena finisce di mangiare muore. Mm. E Dio gli comanda di provvedere per lui. E come caspita va? Eppure Dio lavora così. Cioè, e questa è la fede. Dai l'ultimo pezzo di pane e poi confida in Dio. Alleluia.
Ok, prima di andare avanti in Primo Re 17, possiamo ascoltare questo messaggio audio da parte di Anna, una dolcissima sorella che vive in Italia e ci ha inviato il racconto di un suo sogno.
Quindi se tu lo inserisci dentro vuol dire che è pertinente a
sì,
questo
parla
messaggio.
Dei rifugi del tempo della fine, di comunità.
Di rifugio del tempo della fine?
È bello. È un messaggio da parte di Anna, lo ascoltiamo insieme.
Sì, quanto è lungo?
Ma 5 minuti.
5 minuti.
Sì.
Andiamo.
Grazie a tutti voi carissimi. Fratello Giuseppe, Deborah, Angela, Dora, e a tutti un caro saluto da Italia. Sono Anna e praticamente questi giorni pregavo al Signore e aspettavo una conferma dal Signore. E ho avuto un sogno che mi ha parlato tramite questo sogno Gesù e vorrei tantissimo condividerlo con voi. Praticamente in questo sogno eravamo in un campo verde e praticamente era una periferia di un bosco in quale era gente. E in questa gente a certo punto abbiamo visto il fratello Giuseppe. Visto fratello Giuseppe, lì era una porta e lui ci ha fatto entrare. Siamo entrati là e lui ci ha invitato a entrare e quando ha chiuso la porta praticamente erano degli animali selvaggi da quell'altra parte, proprio branchi di animali selvaggi che ci volevano distruggere, ci volevano mangiare proprio, però stavano a una distanza di 3-4 metri e ce l'aveva paura di avvicinarsi. Loro stavano lontano e giusto guardavano come erano già pronti per l'attacco. E fratello Giuseppe ci ha fatto entrare e dopo che siamo entrati dentro, ha chiuso la porta, loro non si avvicinavano più. E lì era come un recinto grande, grande, era una erba verde e lì sembrava un posto sicurissimo, sicuro. E praticamente questo recinto praticamente non era né troppo alto né troppo basso, ma era abbastanza grande che poteva venire tanta, tanta gente. E mentre noi camminavamo verso quella casa che ci portava, camminavamo insieme con fratello Giuseppe, mi sono avvicinata e gli ho chiesto, fratello Giuseppe, ma lei quando ha costruito questo recinto è stato attaccato dagli animali selvaggi? E lui ha detto... Sì, sono stata attaccato io, ma e poi si è capito, ma almeno voi siete qui al sicuro. E camminavamo così verso quella casa e una volta arrivati là, siamo entrati in quella casa Era una pace, una tranquillità. Tutti erano contenti, si vedevano dalle loro facce che erano contenti. Si mangiava il pane, si distribuiva a tutti, si davano da mangiare un pane buonissimo, che lo mangiavamo tutti e eravamo lì tutti insieme. Gloria a Dio. Praticamente questo è il sogno che Dio mi l'ha dato. E per me è una risposta molto chiara quello che ha voluto Dio a dirmi. E ringrazio Dio che Lui parla anche oggi tramite i sogni, ma non solo tramite Bibbia, tramite la sua parola, che giorno dopo giorno ci guida. È così buono il nostro Dio. Non ho parole a ringraziare Lui e poi a ringraziare voi perché Lui ha fatto in modo che io vi ho incontrato, che io. E la mia anima, da quando vi ho incontrato, è come una terra arida. Praticamente ha quella sete di conoscere di più, di conoscere di più il Signore, di conoscere di più la sua volontà, di conoscere di più come posso servirlo, come posso guidare pure altri verso il mio Signore, il mio Salvatore. Grazie tante. Praticamente da quando vi ho conosciuti la mia vita è cambiata, lo dicono anche i miei figli, la vita è cambiata e sono contentissima, non ho parole, vi ringrazio. Un caro saluto da Italia a tutti voi e vi dico di nuovo, vi amo, vi amo, vi amo. Siete benedetti. E che Dio vi benedica grandemente nel nome suo. Vi benedico. Amen. Amen.
Grazie Anna, anche noi ti benediciamo, ti abbracciamo forte. Il Signore ti benedica per il tuo bel, dolcissimo cuore. Credo che quello che ha cambiato la tua vita è stata la parola di Dio che tu hai ricevuto così apertamente dentro di te, perché abbiamo visto dai messaggi che scrivi, dalle email che scrivi, che è stata una crescita progressiva, sempre di più. Eri cambiata, entusiasmata, parli in un modo così bello del Signore, dell'evangelizzazione. Quindi si vede che più entra la parola, più tua vita cambia. Ed è quello che abbiamo bisogno, di avere i cuori aperti. E allora tutto diventa bellissimo, perché riceviamo lo Spirito del Signore, diventiamo una con Lui. Ed è quello la bellezza di essere credenti, di vivere con Gesù. Grazie Anna per questo bel racconto, un sogno interessantissimo. È bella l'immagine di essere tutti insieme con i fratelli in un bosco, di avere comunione, di condividere l'amore di Gesù, perché è questo, è condividere l'amore di Dio. Prima di andare avanti con il capitolo di Primo Re 17, mettiamo anche una canzone che parla dei giorni di Elia, e proprio così si chiama questo canto, I giorni di Elia.
Gesù verrà e nel suo splendore. tempo di grande risveglio, grida il regno di Dio in mezzo a noi. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà.
Andiamo avanti con il capitolo Primo Re 17, siamo arrivati al verso 17. In seguito a queste cose, il figlio della donna, che era la padrona di casa, si ammalò. La sua malattia fu così grave che non gli rimase più soffio di vita. Ella allora disse ad Elia: «Che ho io da far con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per farmi ricordare il mio peccato? E per uccidermi il figlio?» Egli le rispose: «Dammi tuo figlio». Così lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza di sopra e lo coricò sul suo letto. Poi invocò l'Eterno e disse: «O Eterno Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita, facendole morire il figlio?» Si distese quindi 3 volte sul fanciullo e invocò l'Eterno dicendo: «O Eterno Dio mio, ti prego, fa che l'anima di questo fanciullo ritorni in lui». L'Eterno esaudì la voce di Elia, l'anima del fanciullo ritornò in lui ed egli riprese vita. Allora Elia prese il fanciullo, lo portò giù dalla stanza di sopra in casa e lo diede a sua madre dicendole: «Guarda, tuo figlio è vivo». Allora la donna disse ad Elia: «Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità». Amen. Fine del capitolo. Grazie Gesù. Fratello Giuseppe, qual è la lezione che il Signore vuole darci da questo evento? Il figlio della vedova di Sarepta è morto e poi risorto.
È che dobbiamo prepararci a non dipendere da dottori, ospedali, pillole contro pillole, e tutti prima o poi ne facciamo uso. È rarissimo tra il popolo di Dio che uno non si ammala mai. Nel Nuovo Testamento vediamo che vi erano dei collaboratori di Paolo che erano ammalati.
Sì.
Vediamo che il profeta Eliseo è morto di malattia. Quindi non è che c'è un assegno in bianco e io decido che non mi ammalo mai, eh no. Tutti abbiamo degli acciacchi qua e là, però questi acciacchi non devono fermarci dal servire il Signore. Insomma, però, le malattie non devono essere tali che devono dipendere da un dentista, da un ospedale, un dottore, va bene?
Sì.
Quindi non è che Gesù può dire, alt, devo scendere dalla croce e mi serve un dentista. Sei in croce. E allora dobbiamo imparare adesso ad esercitare la nostra fede miracolosa, imporre le mani e vedere la gente guarire, va bene, e ne vediamo molti di casi, ne vediamo tanti, ovunque ci sia fede. La fede però aumenta in base alle tribolazioni. Se tu sei tribolato, la fede aumenta, perché non sei più a mezzo cuore. Adesso le chiese non vedono molti miracoli perché sono a mezzo cuore. Adesso basta andare alla farmacia, prendere un'aspirina, va all'ospedale, però arriverà un momento che non potrai farlo perché richiederanno il marchio della bestia. E allora dovrai a tutti i costi pregare e dovrai guarire. Ecco, cominciamo adesso a sviluppare questi doni, quando sarà il momento. Qui c'è da tenere presente che fino a quel punto, quando Elia ha pregato per questo ragazzo morto, mai nessuno nella Bibbia era mai risorto. È stata la prima risurrezione nella Bibbia.
Nel Vecchio Testamento?
Nel Vecchio Testamento.
Sì, sì, sì.
E quindi ecco, vediamo Elia che chiede una cosa che non era mai venuta prima. Qual è la lezione? È che qui dobbiamo avere fede per cose che non sono mai avvenute prima. I miracoli che Dio ha fatto per liberare Israele dall'Egitto sono state 10 piaghe più una. Non sono niente a confronto a quello che avverrà adesso nel tempo della fine. Solamente a Gerusalemme vi saranno due profeti, chiamati due testimoni, che quando si avvicineranno le forze dell'Anticristo, chiameranno fuoco del cielo e distruggeranno. Invocheranno fuoco e distruggeranno chiunque viene a disturbarli. Fermeranno la pioggia perché non vanno a profetizzare con l'ombrello. Quando si avvicineranno, l'Anticristo manderà gli elicotteri da combattimento, lanciamissili, manderà i suoi jet, aerei supersonici a combatterli, per cercare di distruggerli, e loro punteranno il dito e li faranno saltare per aria nel cielo. Punteranno il dito, il fuoco partirà e li faranno saltare per aria, aerei, elicotteri. Cioè saranno cose, lì ci sarà la CNN, ci saranno tutti questi media anticristo a filmare e diranno che questi qua sono per esempio degli alieni che hanno poteri potenti. E il diavolo con tutti i suoi demoni, l'anticristo, i demoni travestiti da politici diranno: ah, sono gli alieni che vengono qui a distruggere il mondo, dobbiamo cercare di resistere. Quindi la verità sarà il contrario. Va bene?
Sì. Sì, ci sono molti paralleli in questo capitolo sulla nostra preparazione per il tempo della fine, specialmente come sentire la voce del Signore che ti guida passo a passo e seguire le sue istruzioni. Ti può portare in un posto e poi cambiare, ti porta in un altro. Poi come provvede anche fisicamente, materialmente ai tuoi bisogni. E qui nell'ultima parte dove il figlio della vedova è morto, mentre leggevo adesso...
E lei si converte.
Mentre leggevo adesso ho pensato, guarda questa vedova nel versetto 18, lei comincia a mormorare. Che ho io da far con te, uomo di Dio? Sei venuto per uccidere il mio figlio?
Per ricordarmi dei miei peccati.
Per ricordarmi dei miei peccati.
E questo mi ricorda alcuni fratelli che ci scrivono adesso mormorando. Ci sono fratelli che si lamentano per la loro malattia. Ci sono dei messaggi che abbiamo ricevuto.
Sì, parleremo anche di quello. Sì, credo domani, infatti, parliamo di questo. Ma mentre tutto va bene, Dio provvede la farina, l'olio e tutto va bene, la vedova è contenta. Appena c'è un problema, comincia a mormorare. Perché tu sei venuto? Quindi dobbiamo stare attenti a rimanere in fede anche nei momenti difficili e non cercare da Dio solo le benedizioni.
Zuccherino.
Sì, solo ricevere, ma passare anche le prove. Passare
Calvario.
In fede.
Il Calvario.
Sì.
Il Gesù che non vi era miracolo che non poteva fare, ha salvato altri e non ha potuto salvare se stesso, come gli hanno detto dalla croce. Lo criticavano, ha salvato altri, se stesso non ha potuto salvare. E non ha potuto salvare lui perché doveva salvare noi, ha dovuto scegliere o salvare lui o salvare noi. E grazie a Dio che Gesù non ha salvato se stesso. Un giorno capiremo perché delle malattie che dobbiamo avere, perché i mali che dobbiamo attraversare, perché le sofferenze, perché le tribolazioni. Un giorno capiremo che, come Giobbe l'ha capito dopo 40 capitoli, dopo 38 capitoli del libro di Giobbe, Giobbe ha capito che Dio aveva ragione. E quando si è sulla croce, sul Calvario, come dice Ebrei 12, quando il Signore ci disciplina, non capiamo, non comprendiamo perché Dio ci deve sculacciare, disciplinare, perché non ci guarisce di questo, di quello. Io sono 15 anni che ho problemi di prostata e mi dà fastidio che faccio fatica a dormire la notte. E a volte il diavolo mi dice, vedi, se Dio ti ama perché non ti guarisce, come guarisce gli altri? E devo scacciare il diavolo e dire, no, Dio sa quello che lui fa è meglio. Ma lui ha potere di guarire, perché non ti guarisce? Perché il diavolo ha sempre torto e Dio c'ha sempre ragione. E un giorno capirò. Ci sono cose che adesso non capisco. Capito? Il cervello di gallina non è adatto a capire il cervello umano. Il cervello umano non è adatto a capire la mente di Dio. Gesù stesso nel Getsemani voleva allontanare la coppa del Calvario. E il Padre, no, non ha risposto a quella preghiera. Nonostante Gesù ha pregato disperatamente che quella coppa gli fosse tolta, Dio non gliel'ha tolta. Abramo non capiva perché doveva sacrificare Isacco e non l'ha capito fin quando Dio l'ha risparmiato. Ma, attenzione, per 300 anni la prima Chiesa ha dovuto sacrificare Isacco fino alla fine. Genitori vedere i figli uccisi nelle arene. Crocifissi, uccisi, perché Dio non interveniva? Non era giusto che venissero uccisi. E Dio non è, perché Dio c'ha un disegno grande, un disegno che coinvolge tutto il creato. Che noi siamo un esempio anche per gli angeli, i futuri Lucifero, i futuri Satana. Ci sono gli angeli in cielo che evidentemente potrebbero fare lo sbaglio di Satana. Infatti in Isaia 66 dice che i cadaveri di quelli che si sono ribellati contro Dio bruceranno per l'eternità per dimostrazione a tutti. Cosa succede che si ribella contro Dio? Qui non è solo questione che Dio vuole salvare il suo onore, il suo trono, il suo potere, la sua politica. Qui è questione che se il diavolo prendeva il posto di Dio, qui saremmo tutti un branco di demoni, un branco di ratti, che ognuno corre per il suo interesse. Invece il Signore, col suo piano che si chiama Gesù Cristo, ha infranto il circolo vizioso di peccato, ribellione, caduta, punizione, inferno. Lui si è messo davanti alla porta dell'inferno e ha fermato il flusso, ha fermato il circuito. Ha fermato quelli destinati alla morte, all'inferno, io, te e tutti, con la croce. Non è sufficiente il suo potere, non è sufficiente i suoi miracoli, già c'erano nel Vecchio Testamento e non erano sufficienti. Ci voleva il sangue della croce, l'amore della croce, il sacrificio dalla croce, se no non potevamo capire. Perché queste cose non si capiscono scientificamente andando a scuola, a una scuola teologica. Sì, qui è questione di cuore con cuore, amore per amore, sacrificio per sacrificio, va bene. Gloria a Dio.
Amen. Grazie Gesù. Infatti tu hai detto spesso, e non posso dimenticare, hai detto che noi non dobbiamo essere clienti di Dio, che andiamo da Dio solo per ricevere cose materiali, salute, risurrezioni, come questa vedova, ma dobbiamo comportarci come la sposa, come sarà la sposa di Cristo. È come un matrimonio, quando ti leghi a una persona nel bene e nel male. Anche se sono ammalata, io vado avanti con la fede. Anche se sono sana, ammalata, se sto bene materialmente, se ho fame, vado avanti in fede. La mia relazione con Dio non cambia, l'amore per Lui non cambia. E quello è l'amore vero. Ma la cosa bella è che in Cristo abbiamo anche la guarigione. Abbiamo anche la provvidenza di Dio.
Con un pizzico di fede.
Quindi è bellissimo, ma dobbiamo rimanere fermi nella fede. Non cercare l'interesse. Io cosa guadagno? Non importa. Guadagno l'amore di Cristo. C'è qualcosa di più bello
guadagno
che posso
lo sposo.
Desiderare.
La vera sposa cerca l'interesse dello sposo. Amen. A costo della propria vita.
Amen.
Questa è la sposa.
Amen.
Gesù ha cercato l'interesse del Padre a costo della sua vita. L'immagine più bella della sposa nella Bibbia qual è? Angela. No, questo non te l'ho mai detto, quindi
sto
che cerchi di pensare.
Sto cercando nel mio archivio mentale.
Guardare il tuo archivio. No, questo non te l'ho mai detto, che è una cosa che Gesù mi ha detto adesso.
E allora come posso saperlo?
Ho sentito la voce del Signore che mi diceva: l'immagine più bella della mia sposa, l'immagine più grandiosa in tutta la Bibbia della mia sposa, dice il Signore, è Maddalena.
Ah.
Per questo sono apparso a lei e non a mia madre Maria e non agli altri, la ex madre.
Mm.
È apparso a questa peccatrice, dalla quale erano usciti 7 diavoli, va bene? E lei è l'immagine più bella della sposa, perché? Qui ripeto la domanda, perché Angela?
Perché lei amava il Signore senza condizioni,
sì, ma
prima e dopo la morte, anche dopo che lui è morto, lei lo amava lo stesso,
hai
con
visto?
La stessa devozione.
Esatto, cioè Maria Maddalena amava Gesù lo stesso dopo che era morto, cadavere, crocifisso, esalato l'ultimo respiro. Hanno controllato e ricontrollato che fosse morto, infilandogli una lancia nel costato per assicurarsi che non faceva finta. Quindi l'hanno ucciso da morto. E lei cosa fa? Questa qui, questa bellissima, eccelsa sposa, cosa fa? Va alla tomba, dopo che tutti lo lasciano, lei rimane. Le va alla tomba ad adorare cosa? Un cadavere. Va ad adorare un morto. Non gli interessava che aveva detto che era Dio, che aveva ogni potere mi è stato dato, niente. Lei va ad adorare un cadavere. Cosa fa Giuda? Invece, Giuda è un esempio della chiesa a mezzo cuore o senza cuore. Vede da che parte tira il vento tira, vediamo un po', oh, Gesù è troppo, fa inciampare troppa gente, non sa parlare la lingua del momento, è politicamente corretto, non ha capito che il potere qui è stato scuola, è Roma, i farisei. Non è invece i politici corretti oggi cosa fanno? Il vento tira omosessualità, evoluzione, islamismo, andiamo col vento, dicono i falsi profeti del diavolo, cominciando col Papa e tanti evangelici a seguito. Invece Maria Maddalena non gli interessa il vento, da che parte tira, non gli interessa che il vento dice Gesù è morto, è un cadavere. Un falso profeta. Lei va, adora un cadavere. Questa è una sposa vera. Non pensa a risposarsi con un altro, dice ok, vediamo se posso risposare con la ideologia dei farisei. Dopotutto sembra che avevano ragione. No, lei va ad adorare un cadavere. Questa è la vera sposa. E questo è il tipo di fede che noi dobbiamo avere per superare la tribolazione, marchio della bestia, molti saranno torturati, uccisi, perseguitati, dobbiamo tenere duro.
Amen.
E anche se sembra che Gesù durante la tribolazione è un cadavere, vediamo che l'anticristo, marchio della bestia, prende tutto, Gesù ufficialmente Gesù è la chiesa ufficiale, anche loro prendono il marchio della bestia, quindi è possibile che hanno tutti torto, solo io e pochi altri ragione? Prendiamo anche noi il marchio della bestia. Invece no, Maria Maddalena va ad adorare un cadavere. Durante la tribolazione si tratterà di adorare Gesù come cadavere. Un Gesù che non si vede solo l'anticristo, non il Cristo ma l'anticristo. Non il rapimento ma il marchio della bestia, la persecuzione. E noi dobbiamo adorare un cadavere, un Gesù che sembrerà cadavere. Sembrerà che il diavolo ha vinto. Sbarcheranno i demoni dei dischi volanti dicendo che sono extragalattici. Ecco, hanno ragione gli alieni, quelli che seguono gli alieni hanno ragione. Vedi, eccoli qua, alieni con la zucca, un grosso uova, due occhi di ulivo, viso smorto. Guarda, zucca così, ah, si vede, c'hanno più cervello di noi, sì, eh. Prendiamo il marchio della bestia, che tra l'altro anche il Papa dice che no, questo non è il marchio, questo è un microchip. E per aiutare le vecchiette a attraversare la strada, perdi la macchina, la trovi, sciocchezze. Apri la zucca che te lo mettiamo dentro. Va bene? Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, dice Daniele 12, 11 e 12. Ci saranno quelli, come dice Tim Lehi, left behind. Quelli lasciati indietro, ci saranno veramente dopo il rapimento, quelli che sono rimasti indietro, religiosi che conoscevano la Bibbia, conoscevano le profezie, predicavano il rapimento, però conoscevano Gesù nominale e saranno veramente lasciati indietro. E diranno, allora prendiamo il marchio della bestia, io sono lasciato indietro.
Il
E
rapimento.
Gesù gli dice: Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, cioè sono 75 giorni dopo il rapimento è
Ok,
1260,
sì.
e loro aspettano 75 giorni e ancora sono lì. E Gesù dice: Beato chi aspetta e giunge, perché dal rapimento fino alla fine di Armageddon 75 giorni, Daniele 12, 11 e 12, sono 75 giorni di ira di Dio, di Armageddon, dove il marchio della bestia sarà implementato, spinto, forzato, obbligatoriamente. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Perché? Perché dopo comincia il millennio. Va bene?
Amen.
Finito?
Sì,
Ci
va
fermiamo
bene.
qui oggi?
Sì, con Primo Re sì, però con il programma no.
Sì,
Primo
Primo
Re
Re
sì.
17 abbiamo coperto oggi, miracolosamente, io ho paura di non finirlo.
No,
Poi
no, va bene.
vediamo un po' se poi continueremo con il capitolo 18. Vediamo
Sì.
Elia che sfida i profeti di Baal e li uccide tutti
No, è un studio
praticamente.
interessante.
Eh?
Sì,
Capitolo
andiamo avanti,
18,
sì.
capitolo 19. Vediamo invece che Elia, dopo che ha fallito, perché sai, Primo Re 18 parla anche del fallimento di Elia. Elia fallisce, si impaurisce. Scappa davanti a una donna malvagia, demoniaca, posseduta da Satana, si chiama Jezebel, e quello alla fine del capitolo 18, e poi comincia il capitolo 19. Ne riparleremo nelle prossime puntate.
Sì, poi un'altra
Interessante.
cosa importante che abbiamo menzionato oggi è che va bene fare scorte di cibo, di acqua, però e non è per la tribolazione, perché durante la tribolazione vivremo con i miracoli di Dio, la provvidenza di
Anche
Dio.
se ammassi non ti servirà niente.
Però va bene per adesso preparare per i prossimi
Per i
tempi, per
prossimi tempi.
la crisi finanziaria, per le carestie, le guerre che verranno, sì. Infatti
Guerra atomica che sta venendo.
c'è un fratello che Dora ha menzionato. Ha detto che un fratello da poco ha attraversato un'emergenza, proprio così, che aveva bisogno di scorte. Dora, cosa dicevi? Vieni qua.
Sì, noi, come sapete, fratelli, diciamo a tutti di avere scorte di cibo e di acqua, no? E questo fratello mi diceva che, grazie a Dio per questo consiglio, è
Perché
stata manna.
attraversato un'emergenza.
Sì. È stata manna dal cielo il vostro consiglio, perché ho attraversato un'emergenza di alluvioni e per alcuni giorni la sua città era senza acqua e lui diceva che aveva acqua da da bere, da cucinare e anche da regalare a quelli intorno a lui che non avevano, che si tiravano i capelli. E lui diceva: grazie a Dio che io ho obbedito il consiglio di avere scorte di acqua.
Per rinfrescarvi la memoria, cercate di avere minimo 100 litri a testa, meglio anche di più, di acqua da bere, solo da bere, non per il gabinetto, per lavarsi i piedi, per pulizia, eccetera. No, no, da bere. 100 litri d'acqua da bere. Non andate neanche a comprare acqua minerale costosa. Chi, i fratelli che vivono in zone dove l'acqua è potabile, che sappiamo di fratelli che vivono nelle zone dove l'acqua era potabile e hanno speso un sacco di soldi a comprare bottiglie.
Sì.
È sbagliato. Cosa comprate? Acqua minerale in bottiglia cara quando l'acqua locale è buona. Io invece vi consiglio, procuratevi fustini di bidoni di plastica da 20 litri circa. 20 litri è meglio, che potete trasportare facilmente. Plastica per alimenti, non plastica per le carburante, benzina e diesel, plastica buona, adatta. Procurate fustine da 20 litri e calcolate da 100 a 200 litri a testa. Calcolate da 100 a 200 litri a testa. Noi siamo qui in campagna, abbiamo fuori dei bidoni di plastica abbastanza buona, plastica chiara, bella, e sono bidoni da 100 litri e ne abbiamo parecchi, abbiamo diversi bidoni, ne abbiamo come minimo 100 litri a testa. Però noi qui abbiamo tre pozzi, in questa casa siamo benedetti, abbiamo tre pozzi. Il terzo pozzo, padrone che gli piacciamo molto, abbiamo una relazione bellissima col padrone, cioè, il terzo l'ha appena scavata da poco. Insomma, siamo benedetti, abbiamo tre pozzi qua.
Amen.
Poi c'è anche un fiume qui non troppo lontano, grazie Signore.
Amen.
Si devono ruotare l'acqua, perché dell'acqua dopo, non so, direi almeno dopo 6 mesi, cioè, a meno che non aggiungete cloro, candeggina, cloro, e se aggiungete quello, vabbè, può durare di più, però il cloro non è che sia una cosa molto buona, quindi è meglio ruotare l'acqua. Va bene? Bene, d'accordo, allora l'acqua siamo a posto. E il cibo, anche tenere il cibo in casa per sopravvivere almeno, minimo un mese o di più. E non sto parlando di cibo, la Nutella, la nocciolina, il cappuccino, il cioccolatino. Sto
Ma
parlando.
senti, la Nutella non la mangiamo neanche adesso.
No, no, perché non è buona la Nutella, perché chissà che porcherie ci sono dentro. E sto dicendo cosa basica, prendete 10 kg di sale, 50 kg di riso, 50 kg di pasta, legumi a volontà, qualche centinaio di chili, 50 kg, 100 kg di legumi. Ceci sono tra le cose, ceci, cioè legumi, no? Ceci, lenticchie, fagioli, piselli, cioè tutto ciò che è legumi secchi e durano circa un anno. Dopodiché li potete regalare a un orfanotrofio e comprate di nuovo. A meno che non mettete, qui in Sud America ci mettono delle pillole, che con questa pillola il sacco di 80 kg di fagioli dura un anno.
Non
Mettono una
lo so.
pillola e dura per un altro anno, lo puoi ripetere 3, 4, 5 anni. Ci sono queste pillole, però in Europa non le trovi facilmente, qui invece ci sono. Sono pillole che poi bisogna. Prima di usarlo, poi devi un po' areare le cose, metterlo nell'acqua, lasciarlo un po' disintossicare perché è una cosa tossica. Va bene. E poi come quei preservanti che mettono nel cibo, che il cibo ti dura un anno, però non è che il preservante è buono. Vabbè, quindi cosa migliore, cioè, vedete voi cosa come preferite, insomma. Va bene, a posto allora.
Sì, andiamo avanti.
Sì, quindi cibi basici, i più economici che trovate. Farina, potete trovare farina, però non dura molto. Gloria a Dio.
Abbiamo alcune testimonianze, posso condividere? Prima voglio un'email, aspetta. Un'email che è collegata al messaggio che abbiamo dato.
Ricordare anche di controllare la scadenza nelle cose, va bene? Ogni cosa c'è una scadenza diversa, rispettare le scadenze. Però cose, scusa Angia se mi dilungo, cose come lo zucchero, il miele, quelle cose non scadono. Quindi il miele fate scorte senza paura, perché quello lì è, io mi capito, il sale e zucchero sono preservanti, il miele non scade. E quindi ricordatevi di queste cose. Dimmi Angela.
Un'email arrivata da parte di Monica 15 minuti fa. Ciao a tutti voi. Dio vi benedica per tutto quello che fate e per parlare a tutti noi anche in modo duro. Dio vi protegga sempre.
Grazie.
Volevo dire che ascoltando il
No,
sogno
no, no,
di Anna.
non è facile. Non è che tutti reagiscono così, eh.
No.
Qualcuno si offende, però frequenti, come dice, fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia.
Volevo dire che ascoltando il sogno di Anna mi sono commossa soprattutto per quello che ha detto suo fratello Giuseppe, per le bestie feroci che ha dovuto affrontare. Ho provato dispiacere.
Stiamo ancora affrontando a volte.
So che chi vuole vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato, però lo accetti per te stesso, non per gli altri. Però ci conforta che molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte.
Amen.
Un
Grazie
grande
Gesù.
abbraccio e grazie ancora per averci aperto gli occhi. Grazie a Dio per voi.
Grazie Dio per Gesù.
Grazie a te Monica, sei
Grazie
dolcissima.
Monica, sei una vera sorella.
Comunque le vostre preghiere le sentiamo, fratelli. Molti di voi ci state veramente vicino e vi ringraziamo. Gloria a Dio per voi.
Amen.